Laudetur Jesus Christus.
Nei titoli domani la giornata dedicata alla povertà voluta da Papa Francesco. Il pensiero a Beirut e ai 6.000 feriti a 100 giorni dalla tragedia del porto. Storie di coraggioso riscatto di donne in Africa in un forum online. Un cordiale saluto da Fausta Speranza in studio. È a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia, a novembre del 2016, che Papa Francesco indice la giornata mondiale dei poveri. Quest'anno si celebra domani nel contesto della pandemia. Adriana Masotti.
A causa della pandemia solo un centinaio di indigenti saranno presenti domani alla messa celebrata da Papa Francesco alle 10 nella Basilica Vaticana per la Giornata Mondiale dei Poveri 2020, ma nell'occasione saranno distribuiti cibo, mascherine e aiuti a migliaia di famiglie e ad alcune associazioni caritative di Roma. Tendi la tua mano al povero, il tema. Papa Francesco scrive: questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri. Tante le sollecitazioni in occasione di questa iniziativa nel corso degli anni. Nella prima giornata, nel 2017, l'invito di Francesco è a superare l'indifferenza, il grande peccato nei confronti dei poveri, e dopo la messa pranza con tanti di loro in aula Paolo VI. L'anno dopo il Papa denuncia: l'ingiustizia è la radice perversa della povertà. Lo scorso anno Francesco sottolinea il tema della fretta nella smania di correre, chi rimane indietro da fastidio e viene giudicato uno scarto, e conclude: servendo i poveri impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa, e ciò che resta nella vita è l'amore.
Tra le tante realtà di mano tesa ai poveri c'è la mensa dei poveri Padre Alberto Beretta a Bergamo, nel nord Italia, che non si è fermata neanche in tempo di pandemia. Marina Tomaro ha intervistato il responsabile, Fra Riccardo Corti.
Un calore di famiglia, un calore fraterno, che in fondo è quello che chiedono oggi i nostri poveri, le persone che vengono da noi a mangiare, di trovare un cuore che è capace di accoglienza.
Purtroppo siamo di fronte alla seconda ondata di Covid-19. In che modo anche la state affrontando?
Fino ad agosto davamo i sacchetti, però poi da settembre abbiamo pensato di fare entrare i nostri ospiti in mensa. Abbiamo organizzato la sala in modo che ci siano un po' tutte le distanze. E quando ho chiesto ai volontari se erano disponibili a fermarsi quell'ora in più per il servizio, nessuno ha detto di no. Si riconferma quella scoperta che ho fatto nella prima ondata di Covid, che il cuore umano è davvero tanto buono.
Tra le tante persone, oltre 7.200 bambini assistiti dall'UNICEF dal 4 agosto scorso, quando le due esplosioni nel porto di Beirut, la seconda potentissima, hanno ucciso oltre 200 persone, hanno provocato 6.000 feriti, 300.000 sfollati e hanno distrutto interi quartieri della capitale libanese. Una tragedia che ha colpito il paese dei cedri mentre già viveva una fortissima crisi economica, sociale e politica, nonché sanitaria per via della pandemia. Abbiamo raggiunto a Beirut il corrispondente ANSA, Lorenzo Trombetti.
Beirut ha risposto come sempre, ogni città cerca di andare avanti anche perché è presa da altri problemi quotidiani e urgenti, ma la città è ancora profondamente ferita non solo nelle sue strutture materiali ma nei discorsi della gente. È un continuo chiedersi tu dov'eri, cosa ti è successo, è un continuo raccontarsi anche a distanza, quelle famose ore 18.06, 18.07, 18.08. Ci sono persone che hanno vissuto gli anni più bui della guerra civile, per tutti è raccontato come un punto più basso, un inferno mai visto.
Oltre 200 i morti e 6.000 persone ospedalizzate, ecco, che dire dei feriti?
I feriti, specialmente i feriti gravi o comunque quelli che sono rimasti menomati o con delle ferite di lungo termine, sono forse le vittime di cui si parla di meno e le meno ricordate, ma quelle che tuttora oggi continuano a rimanere aggrappate a quel 4 agosto quando per loro la vita è cambiata.
Guardiamo all'Etiopia. Il governo federale ha accusato forze fedeli al governo della regione autonoma del Tigre di aver lanciato almeno un razzo durante la notte sulla regione confinante di Amara, creando ingenti danni alle strutture aeroportuali della città di Gondar. Dimesso ieri sera dalla terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è ricoverato per le complicanze da coronavirus, il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, invia un messaggio di gratitudine a quanti gli hanno dimostrato vicinanza e affetto e chiede la preghiera costante per quanti soffrono e vivono situazioni di fatica. E mentre in Europa si registrano i primi accenni di discesa della curva dei contagi da coronavirus, diversi esperti lanciano l'allarme per l'India. Da ieri sera sta festeggiando Diwali, la festa delle luci, dimenticando però di rispettare in moltissimi casi le regole per evitare il Covid-19. Guardiamo alla Libia. Sono ancora al lavoro per finalizzare i compiti e le modalità della nuova autorità esecutiva i 75 partecipanti al forum di dialogo politico iniziato lunedì scorso a Tunisi sotto gli auspici dell'ONU. Dopo aver annunciato ieri sera il raggiungimento dell'accordo tra le parti per tenere elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre 2021, si deve istituire un consiglio di presidenza riformato e un governo di unità nazionale davvero unificato, come delineato nelle conclusioni della conferenza di Berlino. Intanto in Italia la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per il naufragio verificatosi mercoledì scorso in acque libiche, circa 30 miglia a nord delle coste di Sabarata. Una tragedia in cui hanno perso la vita 6 migranti, fra cui un neonato di 6 mesi originario della Guinea. Le ipotesi di reato al momento avanzate sono naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ricordare i morti e intervenire per salvare vite umane. Sono questi gli obiettivi dell'odierna giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, istituita nel 2005 dall'ONU. Al microfono di Amedeo Lomonaco ascoltiamo la presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Giuseppa Castaniti.
C'è anche un'altra pandemia che si chiama strage stradale continua, per la quale le istituzioni non hanno posto attenzione, ed è una pandemia che lascia ogni giorno morti e disabili permanenti. Non ci possiamo fermare solo a quella pandemia del Covid-19, mentre trascuriamo una pandemia di cui noi conosciamo i responsabili, le cause e gli interventi da fare.
Lei, dottoressa Castaniti, ha perso una figlia in seguito ad un incidente stradale a Messina e si batte da allora per la giustizia. Che giustizia vuole?
La giustizia che faccia verità sulle cose. La giustizia è fare in modo che ci sia il rispetto per la vita. La vita è una realtà molto più grande di noi, di cui noi dobbiamo prendercene cura.
Abbi cura del tempo libero e delle relazioni è la raccomandazione al centro del webinar sulle sfide educative poste dai videogiochi promosso dalla Diocesi di Albano domani in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. Al microfono di Marco Guerra, Daniele Pasquini, presidente del Comitato Provinciale di Roma del CSI.
Proprio i genitori e gli educatori poi più in generale. Di fatto, non essendo nativi digitali, non avendo, come dire, giocato nella loro infanzia con i videogiochi, non li conoscono e non ne conoscono le dinamiche. Quindi l'obiettivo è proprio quello, diciamo, di aiutarli, evitando, come dire, due eccessi, evitando da un lato di considerarli come dei babysitter virtuali a cui lasciare i propri figli per delle ore, oppure dall'altro di evitare, come dire, un atteggiamento di chiusura e di divieto totale.
Quali sono le derive e i limiti legati ad un abuso dei videogiochi?
È chiaro che ci sono, diciamo, dei rischi legati a una dipendenza, quindi giocare troppe ore, ma anche un rischio legato a una dipendenza economica, perché oramai molti di questi giochi, in particolare online, comportano step successivi che sono a pagamento.
Economia e lavoro, salute e ambiente, il protagonismo delle donne africane italiane al tempo della pandemia, al centro del seminario organizzato per oggi online da Forum Donne Africane in Italia e Gruppo Abele Onlus. Francesca Sabatinelli.
Sono molte e di loro si sa ben poco. Ad esempio, non si conoscono tutti i progetti di sviluppo che le donne africane in Italia portano avanti nei loro paesi di origine e non si conoscono nemmeno le difficoltà che vivono. L'impatto sull'economia femminile delle restrizioni per il Covid-19 è uno dei temi in agenda del Forum delle donne africane, che dal 2018 si sono unite per aiutare le migliaia di donne di origine africana residenti in Italia a valorizzare le loro competenze. Merit Umoru, vicepresidente del collettivo Donne Africane.
Tutte le volte che ci incontriamo vengono fuori le problematiche e gli obiettivi su cui puntare. E abbiamo già rilevato dei bisogni. Le donne nigeriane imprenditrici, lì abbiamo capito che a loro servono le conoscenze delle strategie di marketing, conoscenze della burocrazia, buone conoscenze anche della tecnologia. C'è una linea operativa che dobbiamo prendere. Purtroppo siamo rimasti un po' bloccati per la pandemia.
In chiusura, da Fausta Speranza, grazie per l'attenzione prestata. Un cordialissimo saluto.